Perché costituzionalizzare istituzioni classiste? Ancora una risposta a Nadia Urbinati di Lorenzo Del Savio e Matteo Mameli. La democrazia è in crisi a causa delle crescenti diseguaglianze economiche. Contrariamente a ciò che dice Nadia Urbinati, bisogna avere il coraggio, anche con l'aiuto di alcune idee populiste, di democratizzare la politica in senso antirappresentativo e antioligarchico. Populismi, disuguaglianze e democrazia. Che ne è dell'eguale dignità politica dei cittadini in un mondo in cui le disparità economiche aumentano continuamente? Le istituzioni elettorali e rappresentative delle democrazie contemporanee sono davvero attrezzate per far fronte alla polarizzazione economica e alle disparità di potere che ne derivano? Quali riforme bisogna attuare per far sì che le istituzioni politiche facciano da argine alla piena, altrimenti incontrollata, delle diseguaglianze economiche, e per promuovere e difendere l'eguaglianza politica? Sono queste le domande attorno alle quali, a nostro parere, deve svolgersi l'analisi dei movimenti populisti. Alcuni populismi si contrappongono programmaticamente alle crescenti diseguaglianze economiche, agli ultraricchi che diventano sempre più ricchi. Lo fanno in nome di quelli che Machiavelli chiamava i più, e che invece movimenti come Occupy Wall Street chiamano il 99%, ossia la stragrande maggioranza dei cittadini contrapposta a coloro che possiedono enormi ricchezze. Ci sono ovviamente movimenti populisti con tendenze all'autoritarismo e al razzismo, che minacciano le minoranze e le utilizzano come capri espiatori. Questi populismi vanno combattuti con forza. Ma l'allarmismo unilaterale contro la sfida populista alle istituzioni democratiche, così caratteristico del dibattito pubblico e accademico dei nostri giorni, corre il rischio di soffocare il grido di dolore dei cittadini di cui ci parla John McCormick. Questo allarmismo impedisce di affrontare seriamente quella che, come mostra Jeffrey Winters, è la minaccia suprema alla libertà dei cittadini nella maggior parte delle società umane, ossia il potere oligarchico, le risorse economiche che si concentrano nelle mani di pochissimi, e l'impatto che questo ha sulla distribuzione del potere politico. Chi sono oggi gli oligarchi? Sono quella frazione minuscola della popolazione fatta di persone che controlla enormi ricchezze, o perché le possiede o perché le gestisce, come nel caso di coloro che gestiscono le attività di banche e società finanziarie. I gruppi di potere oligarchico sono gruppi con enorme influenza politica e le oligarchie finiscono sempre inevitabilmente per costituirsi, come ci ricorda Machiavelli stesso, in tutte le repubbliche libere. Anzi, in particolare nelle repubbliche libere, le moderne democrazie sono tra le società più diseguali della storia. Oggi le oligarchie si sono globalizzate e finanziarizzate. A causa di questi cambiamenti il loro potere politico è diventato più difficile da individuare e da contrastare. È per questo che le idee antioligarchiche con radici populiste possono essere una risorsa. Il problema della diseguaglianza economica ha una dimensione istituzionale. Accanto alla necessaria discussione su possibili politiche redistributive che possano porre rimedio all'eccessivo e sproporzionato accumulo di ricchezze nelle mani di pochi, occorre chiedersi quali istituzioni politiche possano essere in grado di attuare politiche di questo tipo e di garantire stabilità a lungo termine a distribuzioni più egalitarie dei frutti della cooperazione sociale. Le nostre riflessioni su questo tema partono da un'analisi critica delle tesi di Nadia Urbinati, sia quelle esposte in un commento ad un nostro precedente articolo, sia quelle esposte nei suoi recenti libri Democrazia in diretta, Feltrinelli, 2013, e Democrazia sfigurata, Università Bocconi Editore, 2014. Urbinati ha ribadito quella che lei considera la sostanziale adeguatezza della democrazia rappresentativa e della sua logica, e ha messo in guardia verso le sirene del populismo, che a suo dire annuncerebbero inevitabilmente svolte autoritarie, pericolosi abusi contro le minoranze, e politiche solo apparentemente popolari. In contrapposizione a Urbinati, John McCormick ha invece sostenuto la necessità di cambiare radicalmente le regole del gioco e superare la logica della rappresentanza, o perlomeno affiancare le istituzioni esistenti a istituzioni come l'assegnazione di alcune cariche politiche per mezzo del sorteggio, i frequenti referendum che richiedono la partecipazione non mediata da rappresentanti eletti, l'esistenza di cariche non accessibili agli ultraricchi, eccetera. La nostra posizione, come chiariamo qui sotto, è vicina a quella di McCormick e per certi aspetti va oltre quella di McCormick. È un dibattito comunque che ci auspichiamo possa contribuire positivamente alla discussione sulle riforme istituzionali in Italia, discussione purtroppo imperniata sulla contrapposizione fra conservatori dello status quo costituzionale, talvolta ben motivati, come nel caso appunto di Urbinati, e riformatori non certo ispirati da preoccupazioni democratiche, ma invece infastiditi dalla deliberazione parlamentare e decisi, nel nome dell'efficienza, a dare carta bianca ad esecutivi forti e pronti ad eseguire quelle riforme strutturali che i potentati economici invocano. Purtroppo la discussione si svolge come se non ci fossero alternative, come se si debba per forza scegliere fra l'arroccarsi a difesa della Costituzione esistente e l'abbracciare il riformismo di stampo efficientista che cerca di ridurre al minimo gli spazi democratici. Si tratta peraltro di un dibattito necessario anche a livello europeo, dove le posizioni sono in qualche modo invertite. Coloro che difendono lo status quo tecnocratico elitista a livello dell'Unione Europea spesso coincidono con gli innovatori istituzionali a livello domestico, in quanto vorrebbero importare l'efficientismo tecnocratico dell'UE all'interno dei singoli paesi dell'UE, e soprattutto di quelli che non riescono ad attuare da soli le riforme invocate dai potentati economici. Questi si contrappongono a coloro che ritengono possibile e auspicabile, per sopperire al cosiddetto deficit democratico dell'UE, un'evoluzione in senso più marcatamente elettoral rappresentativo delle istituzioni dell'Unione. Questi riformisti a livello dell'UE, che vorrebbero meno tecnocrazia e più democrazia rappresentativa, sono spesso istituzionalmente conservatori a livello domestico e difendono la Costituzione nazionale da modifiche in direzione efficientista e tecnocratica. Ma chi vuole curare il deficit democratico con la democrazia rappresentativa spesso non si avvede dei limiti intrinseci di questo modo di intendere la democrazia, limiti che discutiamo qui sotto e che la scala continentale e sovranazionale finirebbe inevitabilmente per amplificare. È questa angustia dialettica tra quelli a favore della tecnocrazia e quelli a favore della rappresentanza che le pratiche politiche e le idee dei movimenti populisti possono in qualche modo aiutare a superare, indicando la strada verso uno sperimentalismo democratico radicale e possibilmente antioligarchico a tutti i livelli, da quello locale a quello sovranazionale. Bisogna chiedersi se l'eguaglianza formale, i meccanismi di accountability e gli spazi di contestazione previsti dalle istituzioni democratico rappresentative siano sufficienti, come Urbinati sembra suggerire, per garantire sufficiente inclusività al sistema politico. E bisogna chiedersi quale sia il modo migliore di promuovere e articolare l'eguaglianza politica in un momento in cui le pressioni in direzione tecnocratica sono fortissime e in cui l'aumento sempre maggiore delle diseguaglianze economiche procede a passo spedito. Si tratta di un dibattito in qualche modo congenito ai sistemi democratico rappresentativi moderni, soprattutto se è vero, come sostiene Urbinati, che il governo rappresentativo è da ultimo basato su una finzione, una fragile costruzione legale che rappresenta i cittadini, in realtà diversissimi per reddito, ricchezza e condizioni sociali, come uguali. Urbinati ha ragione quando, in diversi passaggi dei suoi libri, ribadisce la necessità di accingersi sempre di nuovo a quella costante opera di manutenzione mirata a impedire che diseguaglianze socio-economiche si travasino nel potere politico. Alla luce delle crescenti disuguaglianze, l'urgenza di quest'opera di manutenzione si fa oggi dirompente e, come sosteniamo qui sotto, gli strumenti teorici e pratici per quest'opera di manutenzione vanno molto oltre quanto Urbinati ci suggerisce. La finzione della rappresentanza e le diseguaglianze economiche. La democrazia rappresentativa moderna, nella ricostruzione di Urbinati, ha quattro caratteristiche istituzionali principali: la sovranità del popolo espressa mediante l'elezione dei rappresentanti, la rappresentanza come relazione di libero mandato, un meccanismo elettorale che assicuri un certo grado di responsabilità verso il popolo da parte dei rappresentanti che parlano e agiscono in suo nome, il suffragio universale che fonda la rappresentanza sull'uguaglianza politica, democrazia indiretta, 89. Tutte e quattro queste caratteristiche delle democrazie contemporanee hanno in realtà un legame essenziale con il principio di eguaglianza politica dei cittadini. L'elezione a suffragio universale garantisce che il processo politico sia emanazione dell'intera cittadinanza e non di sottogruppi privilegiati, come accadeva quando il suffragio era limitato a classi ristrette di possidenti. Il conteggio numerico dei voti incarna in maniera diretta il principio secondo cui ogni cittadino ha lo stesso peso politico, ognuno vale uno. Il mandato libero, ossia l'indipendenza legale degli eletti da elettori e partiti, scinde il legame fra rappresentanti e interessi di parte, permettendo la partecipazione dei rappresentanti alla deliberazione politica quali portatori di visioni imparziali del bene comune della comunità, in modo da permettere la neutralità e l'imparzialità delle decisioni politiche. Nel quadro teorico di Urbinati, il mandato libero dei rappresentanti gioca un ruolo chiave nella promozione dell'eguaglianza politica. Fu il mandato libero, nell'interessante ricostruzione storica di Urbinati, a rompere il carattere gerarchico dei regimi politici non democratici dell'Ancien Régime, liberare i rappresentanti dagli elettori, da quegli specifici elettori dai quali ricevevano il voto, significò liberare gli elettori dall'arbitrarietà della loro appartenenza. Soprattutto comportò liberare l'assemblea dal condizionamento diretto degli interessi sociali ed economici per dare a tutti i sudditi indistintamente una legge uguale, democrazia indiretta, 133. Secondo questa prospettiva, in assenza di mandato libero, l'elezione dei rappresentanti subirebbe un'involuzione verso forme di delega basate sull'appartenenza a particolari ceti sociali, di cui i rappresentanti sarebbero ridotti a semplici portavoce, come appunto avveniva nei sistemi politici dell'Ancien Régime. Il mandato libero necessariamente allenta il controllo del popolo sui rappresentanti, relegandolo a quella forma di supervisione a singhiozzo che sono le elezioni, le quali sono tra l'altro una forma di controllo a posteriori, che funziona esclusivamente sulla base dell'eventuale timore dei rappresentanti di non essere rieletti. Anche nel resoconto di Urbinati questa forma di accountability non può essere sufficiente. I rappresentanti sarebbero eccessivamente indipendenti dagli elettori se l'unica cinghia di trasmissione fra le due parti fossero le elezioni. Per una democrazia rappresentativa funzionante occorrono, secondo Urbinati, anche i partiti politici e qualche forma robusta di contropotere, come la stampa libera. I partiti garantiscono un controllo temporalmente continuo degli eletti, ossia indipendentemente dalle elezioni. Questo perché i rappresentanti sono vincolati al mandato degli elettori per affinità ideologica e altri meccanismi informali mediati dall'appartenenza ai partiti democrazia indiretta. 99. Il mezzo di opinione, ossia il potere negativo nella terminologia di Urbinati, democrazia indiretta. 105. Vincola ulteriormente il comportamento dei politici sottoponendolo a forme di scrutinio e sorveglianza, seppur legalmente inerte. Dunque, il mandato libero è una necessaria finzione legale. Il mandato dei rappresentanti è formalmente e legalmente libero perché incarna l'eguaglianza politica dei cittadini e permette ai rappresentanti di partecipare quali deliberatori imparziali al processo legislativo, ma di fatto è vincolato da forme di controllo ideologiche, i partiti, e dalla sorveglianza del pubblico tramite i mezzi di opinione, oltre che dal giudizio ex post degli elettori. È questo il punto di equilibrio su cui si fonda il governo rappresentativo secondo Urbinati. D'altra parte, la rappresentanza e il mandato libero si espongono ad una critica importante delineata con forza da Marx, come ricorda la stessa Urbinati. Marx sostiene che uguaglianza e libertà formale sono i due corni della religione civile che lo Stato moderno ha creato per riuscire a meglio proteggere gli interessi della classe dominante, democrazia indiretta. 136. Grazie all'eguaglianza legale e ai dispositivi della democrazia rappresentativa, anche là dove le maggioranze dovevano per ragioni demografiche essere espressione dei meno abbienti, il numero finiva per non contare. Grazie al mandato libero i potenti potevano legiferare rivendicando un'imparzialità che non c'era, raggirando cioè la forza del numero, democrazia indiretta. 140. L'elezione a suffragio universale dovrebbe teoricamente garantire la formazione sistematica di maggioranze che siano espressione degli interessi delle persone comuni, le quali sono sempre molto più numerose degli ultraricchi. Ma di fatto ciò non avviene mai, in quanto il mandato libero viene usato dai potentati economici per influenzare la condotta degli eletti. L'eguaglianza politica formale può essere mantenuta senza pericolo per i potentati economici di vedersi scavalcati da politici che portano avanti gli interessi della gente, perché i potentati economici possono dirottare il comportamento dei rappresentanti formalmente liberi dal mandato dei loro elettori. Urbinati sembra rispondere a questa importante obiezione sostenendo che nessun critico, e men che mai Marx, è stato in grado di proporre una teoria della cittadinanza democratica alternativa a quella che lei ricostruisce. Secondo Urbinati occorre tenersi saldi ai quattro principi del governo rappresentativo, malgrado la possibilità di dirottamenti oligarchici. Questa tesi è sorprendente se si considera la valutazione impietosa di Urbinati quanto alla performance della democrazia rappresentativa nei Trente Glorienses, ossia in quello che è ritenuto il suo periodo di maggior gloria, i 30 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, democrazia indiretta. 138. In quel periodo, i partiti politici popolari potevano contemporaneamente farsi portatori di visioni politiche imparziali, rispettando dunque la finzione della rappresentanza, e favorire gli interessi di larghi strati della popolazione. Questo funzionò fin tanto che durò l'espansione economica, perché la forte crescita economica permetteva agli ultraricchi di arricchirsi senza impoverire le persone comuni. In quel contesto, i partiti potevano in effetti presentarsi quali difensori dell'interesse generale, e gli elettori in maggioranza potevano considerarsi partecipi uguali della società democratica in una piattaforma di generalità che, non soddisfacendo nessuna parte in maniera assoluta, accontentasse tutti benché in maniera contenuta. La buona performance della democrazia rappresentativa sarebbe quindi, anche agli occhi di Urbinati, un caso dovuto più al contesto di crescita economica del secondo dopoguerra che al fatto che questo sistema politico effettivamente promuovesse e proteggesse l'eguaglianza politica e ciò che ne consegue per gli interessi della gente comune. Questa contingenza sembra tra l'altro suffragata da prove empiriche nel recente lavoro di Thomas Piketty, Il Capitale nel XXI secolo, Bompiani 2014, il quale sostiene la sostanziale eccezionalità del periodo post-bellico. Piketty riconduce questa eccezionalità a una serie di fattori difficilmente ripetibili e in qualche caso non certo auspicabili, come l'enorme distruzione di capitale fisico causata da due guerre mondiali, distruzione che aveva temporaneamente tramortito gli oligarchi e allentato la loro presa sul potere politico. L'illusione del buon funzionamento delle democrazie rappresentative moderne cominciò a svanire negli anni 70, quando con l'interruzione dell'espansione economica fu ovvio che il gioco distributivo era diventato a somma zero, che non era più possibile per gli ultraricchi arricchirsi senza portar via risorse al resto della popolazione, e che le emergenti politiche economiche liberiste avrebbero sempre più soddisfatto espressamente gli interessi della minoranza sociale, democrazia indiretta, P. 139, ossia degli oligarchi. Fu questo, per Urbinati, l'inizio della crisi della democrazia rappresentativa e dei partiti, i quali a quel punto non riuscirono più a funzionare negli stretti spazi consentiti dalla finzione della rappresentanza. Non è chiaro come, viste queste premesse, Urbinati possa schierarsi con quel tipo di democrazia rappresentativa e con i principi che ne stanno alla base, quando il successo di quel tipo di modello, come lei stessa ammette, è il riflesso di una certa omogeneità socio-economica, di un largo e solido ceto medio, una condizione che non è facile da ottenere né da preservare. Democrazia indiretta, P. 142, e di condizioni macroeconomiche del tutto atipiche. Anche se ci si adopera per mobilitare lo strumento della legge proprio per correggere le diseguaglianze affinché il loro peso non si riversi sulla legge, democrazia indiretta, P. 142, ad esempio riformando le regole per il finanziamento delle campagne elettorali, come può questo sforzo essere sufficiente a far funzionare la finzione della rappresentanza in un contesto in cui, grazie proprio ai difetti della democrazia rappresentativa, coloro che avrebbero il di fare le riforme non hanno alcun interesse a farle? Le opportunità di influenza politica dei potentati economici nei meandri del governo elettorale e rappresentativo, ossia le opportunità di cattura oligarchica, si sono peraltro moltiplicate in tempi recenti. Non solo i costi crescenti delle campagne elettorali le rende facilmente manipolabili da coloro che possono finanziare i candidati, ma anche la crescente rilevanza politica degli esperti, sia nell'amministrazione sia nei partiti, fornisce a coloro che controllano finanziariamente l'informazione e la produzione culturale leve potenti. I partiti, come giustamente denuncia Urbinati, sono ormai poco di più di contenitori che si raccolgono attorno a figure carismatiche, e i programmi politici sono stesi non già sulla traccia di ideologie contrapposte, ma sotto dettatura di consulenti e think tank, per loro natura influenzati dalle elite sociali, intellettuali ed economiche. Inoltre, c'è una continua osmosi fra università d'élite, organi di consulenza, banche d'affari, organismi internazionali e politica, osmosi che appunto rende la casta politica non solo autoreferenziale, ma del tutto embedded rispetto agli interessi delle minoranze sociali più potenti. L'impatto dei creditori, e soprattutto dei più grandi fra essi, sui mercati dei titoli pubblici è un ulteriore canale di pressione da parte degli oligarchi sulle decisioni che riguardano tutti. Il giudizio dei mercati sulle decisioni di governo o parlamento è in larga misura il giudizio degli oligarchi, spesso esteri, su decisioni che potenzialmente potrebbero danneggiarli. Segue seconda parte.